dalla lettera agli ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo, non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere, di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza avarizia, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Di che cosa? Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, quali vi hanno annunciato la parola di Dio. Considerando attentamente l'esito finale della loro vita, imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura?
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura. Mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza.
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi.
Il Signore è la luce e la salvezza.
Alleluia. Coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e puro e producono frutto con perseveranza.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Andandosene dalla regione dei Geraseni, Gesù passò di nuovo all'altra riva e subito gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporre le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora, una donna che da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza nessun vantaggio, anzi peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla alle sue spalle e gli toccò il mantello. Diceva infatti tra sé: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male. Ma subito Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui, si voltò alla folla e disse: «Chi ha toccato il mio mantello?» I discepoli gli dissero: «Maestro, ma vedi la folla che ti stringe attorno e dici chi mi ha toccato?» Gesù intanto guardava intorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. E Gesù le disse: Figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace, sii guarita dal tuo male. Parola del Signore. Allora, riprendiamo questo capitolo quinto che abbiamo iniziato l'altro ieri. E abbiamo detto l'altro ieri che questo capitolo quinto, brevissimo, infatti oggi è già la seconda parte, domani sarà la terza, è finito. Però abbiamo detto anche il significato di questo capitolo. Marco lo pone come una specie di sommario, no? Per ricordarci ancora una volta i segni messianici. Gesù che compie quei segni che fanno capire che lui veramente è il Messia. Mercoledì abbiamo visto il primo segno, quello che dovrebbe caratterizzare la missione di Gesù. Infatti, è venuto per liberare tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo, l'indemoniato di Gerasa. Stamattina siamo messi di fronte a quest'altro racconto, diciamo, che ricorda questo avvenimento, la guarigione della donna che era malata di queste perdite di sangue. Andiamo a capire però il messaggio e quindi il motivo per cui Marco ricorda questo avvenimento ai suoi cristiani. E per capirlo dobbiamo partire proprio dalla descrizione che Marco fa. Vediamo innanzitutto la situazione della donna. Se avete posto attenzione, la descrizione è fatta in modo che ci faccia capire che quella donna è nella impossibilità di guarire. Infatti, il modo con cui Marco, riporta è molto significativo, no? Perché dice: da 12 anni era affetta da emorragia e aveva molto sofferto, poi, per opera di molti medici e poi spendendo tutti i suoi averi, senza nessun vantaggio, anzi peggiorando. Ora, questo modo di scrivere di Marco è già molto significativo, no? Perché ci dice: questa donna ha toccato con mano l'impossibilità. Questa donna potrebbe benissimo rassegnarsi e dire: boh, non c'è più niente da fare, perché ho provato tutto. Al punto che per opera di molti medici, quindi al massimo, però la sua situazione è peggiorata, non è migliorata. Quindi una condizione davvero di impossibilità. Però Marco dice: questa donna ha avuto un'esperienza particolare. Quale? Udito parlare di Gesù. Anche questo è molto bello, perché non è che l'abbia visto, non è che l'ha incontrato o l'ha conosciuto, udito parlare. E perché Marco sottolinea questo aspetto? Chiaro, perché il testo è scritto proprio in previsione di quello che è il momento in cui la comunità cristiana deve vivere, il momento in cui davvero la comunità non vede più Gesù. Però sente parlare di Gesù. E qui Marco introduce la necessità e la forza dell'annuncio del Vangelo, perché adesso la comunità cristiana è quella che sente parlare di Gesù. E da chi lo sente parlare? Certo, da coloro che annunciano il Vangelo. Perciò questo testo è in prospettiva allora, ma per Marco è il testo che va a risvegliare nei cristiani questa, questo aspetto, no? Anche voi, come quella donna, avete sentito parlare di Gesù. Ma che cosa fa quella donna quando sente parlare di Gesù? Marco dice, quel sentir parlare di Gesù ha provocato in quella donna una reazione inaspettata. Perché? Perché come sente parlare di Gesù è come se quella donna sente che quel Gesù è quello che la può guarire. Cioè sente che quel Gesù è quello che agisce non più con una sola potenza umana, perché altrimenti farebbe parte dei molti medici, ma agisce con una forza che è superiore a qualsiasi forza umana, è la forza di Dio. Quella donna sente che in quel Gesù agisce il potere di Dio. E qui chiaramente Marco, trasmettendo questo, dice ai suoi cristiani, l'annuncio del Vangelo, quell'annuncio che parla di Gesù, parla in modo da comunicare a chi lo ascolta, a chi lo sente, comunicare questa certezza. In Gesù agisce la potenza di Dio, perché è Dio. Infatti quella donna non chiede conferma di tutto questo, ma agisce di conseguenza. Cioè lei ha sentito che quel Gesù è la presenza di Dio. E cosa fa? Decide. Deve andare a incontrarlo, perché sa che quell'uomo è colui che la potrà guarire. Però interessante anche quello che ha dentro questa donna, cioè è spinta ad andare da Gesù, però come fare? In che modo io mi presenterò a Gesù? È bello Marco perché va quasi ad analizzare, no? Che cosa ha dentro quella donna, e dice che dentro di sé diceva: se riuscirò anche solo a toccare il suo mantello, sarò guarita. E qui è importante, perché? Perché allora quella donna ha capito un'altra cosa, che la forza che quell'uomo ha dentro, la forza di Dio, è una forza che può passare anche attraverso, per lei, attraverso il mantello. Va bene, ma cosa vuol dire? Vuol dire che se anche io non mi faccio vedere, anche se io non mi presento, però io so che quella forza può passare lo stesso. È incredibile questa cosa, e Marco te la mette lì per dire, guardate a che punto è arrivata questa donna. E toccando il mantello, è come se quella donna dice, il mantello deve essere lo strumento attraverso il quale, appartenendo a lui, io posso sentire la forza che esce da lui. Sentite che cosa ha in mente questa donna. E lo fa. Lo fa. E succede. Perché come tocca il mantello, guarì. E qui è bello, eh? Sentì nel suo corpo che era stata guarita da quel male, ma ha toccato il mantello. Gesù, e qui il passaggio, diciamo, di conseguenza, Gesù, avvertita la potenza che era uscita da lui. Allora, Gesù non l'ha vista, non le ha detto ancora sii guarita. Gesù non sapeva neanche chi fosse questa donna, infatti si voltò cercando di capire chi l'aveva toccato. Però Gesù, dice Marco, ha avvertito la potenza che era uscita da lui. Qui si apre un orizzonte incredibile. Allora, da cosa è dipesa quella guarigione? Se Gesù non l'ha vista, se Gesù non l'ha incontrata, come ha fatto quella donna a guarire? E come ha fatto quella forza a uscire da Gesù? E qui si apre, dicevo, un grande orizzonte, una grande riflessione, che Marco poi ci riconsegna con le parole di Gesù: la tua fede ti ha salvata. Allora proviamo a capire questo passaggio. Che cosa è successo? La tua fede, Gesù dice, ma la tua fede ti ha salvata. Quella fede lì, che cos'è? Quella fede è la donna che aveva una sicurezza dentro. Da Gesù può uscire la forza di Dio che può guarirmi. E quella forza di Dio è uscita veramente, è guarita. Gesù ha solamente davanti quella donna che è guarita, perché ha sentito uscire quella forza. Ma che cos'è quella forza che Gesù sente? Non c'entra niente qui la forza, diciamo, la magia o la... No. Marco ci sta dicendo una cosa importante, che è questa. Gesù capisce una cosa, che quella donna è stata orientata dal Padre suo. Perciò quella forza che è uscita da lui è esattamente la forza del Padre suo, quindi è lo Spirito di Dio. Quello Spirito di Dio che raggiunge l'uomo quando? Quando l'uomo ha la fede. Quindi quando l'uomo va a cercare Gesù, è come se Gesù dicesse, se tu hai cercato me, è chiaro che il Padre mi ha usato perché io devo essere ubbidiente al Padre mio. Quindi Gesù dice, Marco dice, avvertita la potenza che era uscita da lui, che cos'è per Gesù? È ancora una volta il Padre che lo usa come strumento. Quindi ancora una volta è l'atto di sottomissione di Gesù. È una forza che è uscita da me, anche se io non ho visto, anche se io non so a chi è andata ancora. Però è uscito da me, quindi il Padre ancora una volta ha agito in me. Quindi Gesù ancora si professa come lo strumento del Padre suo. E infatti, quando incontra la donna, quando finalmente la riconosce, la conosce, Gesù non ha altro che dire: la tua fede ti ha salvata. Cioè, la tua fede, il fatto che tu sia venuta da me e che tu abbia creduto che in me potesse uscire la forza di Dio, proprio per questo Dio ha voluto farsi sentire la sua presenza e te l'ha fatta sentire attraverso di me, certo, perché io sono il suo strumento. Ecco allora che cosa vuol dire che Gesù, avvertita la forza che era uscita da lui, no? E ancora una volta, come se Dio gli dicesse ancora una volta, sei ancora diventato strumento attraverso il quale io posso agire. E quindi Gesù ancora una volta si pone come il servo che è usato dal Padre per poter raggiungere gli uomini. E allora ecco, il testo ha una intensità notevole, perché Marco, riconsegnandolo alla comunità cristiana, dice l'importanza della fede, cioè quando tu ti avvicini a Gesù e ti avvicini sapendo e essendo convinto che in lui agisce la forza di Dio, questa fede che tu hai è quella fede che permette a Dio di agire nella tua vita. Allora non temere, non ti mancherà nulla perché quella donna è guarita. E qui di nuovo si rendono attuali quelle parole che poi Gesù aveva insegnato ai suoi apostoli, secondo il Vangelo di Matteo, no? Quando sulla montagna delle Beatitudini dirà appunto ai suoi apostoli: voi dovete imparare questo, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Quella donna ha cercato prima di tutto il regno di Dio. Ma cosa è andata a chiedere a questa donna? Anche questo passaggio è molto importante. Questa donna va a cercare Gesù. Non lo va a cercare per chiedere, non so, oggi diremmo, no, i doni spirituali, i doni, non so, interiori. No, no. Va a chiedere di guarire. E quindi presenta a Gesù una sua situazione, diciamo così, terrena, fisica, il suo corpo malato. E il messaggio è chiaro che Dio interviene sempre in tutto quello che serve alla nostra vita. Il punto sta qui, che noi dobbiamo avere fede, quella fede della donna che ha capito che in Gesù c'è tutta la presenza di Dio, quindi ha visto Gesù nella sua dimensione, diciamo pure spirituale, cioè ha conosciuto il mistero. E nella conoscenza del mistero, quindi dello spirito di Gesù, che tu ottieni quella presenza di Dio che ti solleva in tutto ciò che riguarda il tuo vivere terreno. Allora non dobbiamo confondere che a Dio bisogna, a Gesù bisogna chiedere solo i doni spirituali. No, no. A Gesù devi presentare tutto quello che ti serve per la tua vita. Perché il punto non è non sentire la necessità di quello che ti serve per vivere. Il punto è un altro. Che cosa ne fai di fronte alla necessità? Due sono le strade. O l'affanno o l'abbandono. Quindi il messaggio è chiaro. Chi vive la fede non è che non avverta più le necessità della vita. Vorrei dire una cosa che va oltre, e cioè addirittura li sentirà più forti. Perché il diavolo usa anche di questo per scoraggiarti. Vorrei dire, inasprendo sempre di più il senso della tua necessità. Infatti sarete perseguitati, vuol dire così, insomma, no? Sarete privati di quello che vi fa vivere felicemente. Ma il punto sta lì, che questo senso di necessità delle cose che ci servono, lo avremo sempre. Ma il punto è un altro. Come ti poni di fronte a questa cosa? Quella donna, come si è posta? Ha fatto tutto il cammino, eh? Quella donna cosa ha fatto? Beh, quella donna ha fatto tutto quello che di solito si fa. È andata dai medici, ha speso tutti i suoi soldi che aveva, come tutto. In altre parole, ha investito tutte quelle possibilità umane per ovviare quella necessità che sentiva di avere, la necessità di guarire. Ma Marco dice, non ha ottenuto niente, anzi, ha peggiorato. Quando è che ha risolto il suo problema? Quando, di fronte alla sua necessità, che sentiva, perché soffriva, quindi sentiva fortemente questa necessità di guarire, quando guarisce? Quando ha capito a chi doveva chiederlo? Quel Gesù. Perché quel Gesù aveva in sé la potenza di Dio. E solo Dio, per quella donna, è la sorgente del suo benessere. Quando quella donna è stata convinta di questo, è guarita. Quindi le nostre necessità, che sono normali nel nostro vivere terreno, per forza, perché ci sono. Allora, il punto sta, come le viviamo queste necessità? È quello che Marco vuole chiedere alla comunità cristiana. Come dire, avete visto quella donna? Quella donna, fin quando non ha capito che in Gesù c'era la risposta, quella donna si affaticava inutilmente. Aveva passato molti medici, aveva speso tutto quello che aveva, eppure ha peggiorato la situazione. Ecco, allora il messaggio adesso diventa chiaro. La fede vista in questa luce. La fede ha come conseguenza proprio questo, che anche le nostre necessità ovvie, normali, terrene, devono essere vissute non con appunto l'affanno, ma con l'atteggiamento della consegna. Cioè, abbiamo questo? Signore, noi sappiamo che tu potrai rispondere a questa nostra situazione. La affidiamo a te, ma affidandola come quella donna che ha capito come affidarla, cioè cercando Gesù, andandola a cercare in mezzo alla folla. È importante anche questo passaggio, che è tipico di Marco, perché Marco ci fa sempre vedere come la folla diventa barriera. Ma quella donna, proprio perché dentro era certa di voler trovare Gesù, è arrivata fino a lui e ha ottenuto. Ma è interessante anche l'atteggiamento della donna. Non è l'atteggiamento spavaldo, non è l'atteggiamento di chi vuol farsi vedere ad arrivare a Gesù, è l'atteggiamento della donna che cerca in tutti i modi neanche di farsi conoscere. E che cos'è questo atteggiamento? È l'atteggiamento dell'umiltà, cioè di chi mostra chiaramente che se anche va da Gesù a chiedere la guarigione per sé, ma lo fa nell'ottica del rinnegamento di sé, fondamentale. E infatti la prova del rinnegamento è che vuol raggiungere Gesù, ma lo vuol raggiungere quasi in un modo silenzioso. Nessuno deve vedere, nessuno deve capire. A me basta solo toccare il mantello, poi gli altri non se ne rendono conto perché tutti lo toccano. Però io lo tocco in un altro modo, lo tocco con questa certezza di poter avere in me la sua forza. E quell'umiltà è ripagata. Perché? Perché è vero che tu sei stata molto umile, è vero che tu non hai voluto farti neanche vedere, né farti neanche conoscere, ma l'umile che cosa fa? L'umile ha la grazia di poter vedere la verità. E infatti è Gesù che la va a cercare. E la va a cercare per fare? Per dirgli quella parola splendida: la tua fede ti ha salvata. È il riconoscimento di Dio. Ecco perché Gesù dirà nel Vangelo di Matteo, no? Padre, ti ringrazio perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti, ma le hai rivelate ai piccoli. E il fatto che Gesù la vada a cercare, perché la vuol vedere, che cosa vuol dire? Vuol dire appunto che Gesù riconferma questa parola. Quella donna è la piccola del Vangelo, quella che ha potuto godere in se stessa la sapienza di Dio, il suo mistero. Hai rivelato queste cose ai piccoli. E Gesù deve solo riconoscerla: la tua fede ti ha salvata. Ecco, allora anche stamattina chiediamo proprio al Signore che formi in noi questa volontà e soprattutto ci faccia percorrere questo cammino, il cammino della donna, che come vedete è stato un cammino molto semplice nel punto di vista umano, perché non ha fatto cose straordinarie. È un cammino interiore però quello che ha fatto. Tutto fondato su queste due convinzioni. Primo, umanamente è tutto impossibile. Sento parlare di Gesù. E da lì, quel sentir parlare ha dato alla donna la possibilità di incominciare il suo cammino. Lui è quello che può fare di me quello che desidero, la guarigione, perché lui è Dio. E da lì il suo cammino di fede. Allora anche stamattina dobbiamo rivolgerci al Signore proprio con animo riconoscente. Perché? Perché noi continuiamo ad avere la possibilità di sentir parlare di Lui. E allora dobbiamo proprio chiedere al Signore che questo sentir parlare di Lui possa diventare per noi un'occasione per accendere nel nostro cuore l'atteggiamento della fede. Quella fede che dice: siccome ho sentito parlare di te, e quando sento parlare di te sono certo che in te c'è la presenza di Dio, perciò io ti cerco, Signore, voglio raggiungerti, voglio toccare il tuo mantello, perché io voglio godere la presenza di Dio, la forza di Dio. E questo avviene e dovrebbe avvenire in ogni occasione, tutte le volte che davvero la nostra vita terrena ci impone la difficoltà, ci impone la necessità, ci impone il disorientamento. Ma in tutte queste cose noi sappiamo una cosa, che là c'è Gesù, quel Gesù che ha in sé la forza di Dio, che rende possibile ciò che per gli uomini è impossibile. E la comunione che facciamo anche stamattina è davvero ancora una volta una grande grazia, perché è la certezza che Gesù agisce e può agire dentro di noi. Ora, anche stamattina vogliamo rivolgerci al Signore Gesù dicendo: come quella donna ha sentito parlare di te e ha ubbidito a quella parola con la quale ti ha fatto conoscere, fa che anche noi sappiamo ubbidire sempre alla tua parola che ci chiama e ci invita a venire sempre di più verso di te. E glielo diciamo anche stamattina con la preghiera numero 3.
Signore, la tua vita è la mia vita, la tua parola è la mia vita.